Se qualcuno ha avuto modo di dare un'occhiata agli appunti e è rimasto con qualche cosa di non spiegato, ha qualche tipo di richiesta da formulare, potrebbe essere il momento adatto, diciamo della serie o adesso mai più in qualche modo, nel senso che poi dopo ce l'ho scritto e quindi la questione si spegne da sola. Tra l'altro vi ricordo che lo scritto lo abbiamo confermato, sarà il 17 alle 10, non c'è bisogno di prenotarsi, basta venire e partecipare. Dopodiché, appunto, prego. È una, non so chi abbia messo in giro le voci sulle due, ma non, come al solito, qui andiamo.
Quindi il professore Leppa lo dice, la domanda bellica quindi la fa o lei o il campo, no?
Sì, sono a
Come
seconda.
struttura il compito è come campo. 5 chiuse, una aperta e 4 secche.
Se non capisce non si preoccupi.
Non lo so come avrà deciso di poi metterlo insieme. Io ero rimasto che avevamo fatto 7-8 chiuse e una aperta l'anno scorso. Non so di preciso le 4 secche cosa siano, però.
C'è qualcuno che si esprime meglio di me.
Deve essere Win for Life che è venuto in.
Il testo non è obbligatorio, vero?
Il testo quale?
Cioè, lo scritto non è obbligatorio.
Oddio, sarebbe auspicabile in effetti.
Però visto che non è possibile.
In che senso non è
Io non
possibile?
l'avevo fatto
Se non può venire,
Devo
come dire,
parlare.
sopravvivremo. Però diciamo che insomma l'idea generale è che quelli che non hanno dei motivi pressanti per non esserci è opportuno che ci siano, anche perché altrimenti se capisce bene le precise cosa facciamo a fare, dice il saggio. Ma comunque, vabbè, sorvolando. Allora, a parte queste questioni logistiche, c'è qualcos'altro? Sì? Quello dipenderà, suppongo, da quanti siete. Per quello che alle 10, come dire, ce la prendiamo con un minimo di comodo, perché poi insomma si gestisce la situazione lì per
Ma il manuale, no?
lì. Sì?
Non dice moltissimo come. Cioè noi dovremmo. Perché per esempio le lezioni sia sue che del professor Campi sono state più incentrate verso Tennis e magari verso l'INSS, cioè i regimi totalitari, i sistemi totalitari. Tanto che il manuale in sé, cioè, fa molte ricerche, parla di molte ricerche, però in sé non è che dice molto.
Ma diciamo che io nel manuale della quella che doveva essere la parte di manuale dovrei aver trattato più o meno tutto, al di là dell'evoluzione che lascia, insomma,
Sì,
è
no,
abbastanza
quello per
semplice,
esempio.
però insomma il manuale è semplice come testo fondamentalmente, è quello il motivo. Però non è che non se ne riescano a tirare fuori 7-8 domande,
No, no, certo,
per
però
quanto
cioè,
semplice
presentemente
qualcosina.
le ricerche quelli che hanno fatto, cioè,
Diciamo che a parte quelle, perlomeno per quanto mi riguarda, quelle che ritenevo importanti le ho menzionate, le altre difficilmente vado a chiederle, insomma, ecco, diciamo che l'idea generale è che il manuale, come sempre, vi fornisce gli strumenti, i modi per affrontare lo studio del resto dei testi, prego. Credo di sì, quello che dipende anche dalle, diciamo, esigenze logistiche della facoltà, ma insomma penso di sì, dovrebbe essere questo. Detto questo, detto tutto? Quindi tutto ciò che abbiamo detto finora è tutto chiaro? Vabbè, diciamo che la prendo così come cosa. Allora, vi avevo anticipato che teoricamente avrebbe parlato Lisa della questione del teatro. Di conseguenza non mi ero preparato una lezione ad hoc, per cui penso di affrontare invece un altro argomento che era rimasto in piedi, rimasto appeso, e con l'occasione dare una rivista a tutto l'insieme della logica con la quale andrebbe affrontato il testo di Tennet. Dunque, uno dei punti fondamentali che è opportuno tenere a mente, sui quali probabilmente è opportuno anche esercitarsi, è, come dice spesso e volentieri Tennet, che c'è un problema di immaginazione nel momento in cui noi ci volgiamo a considerare quelli che erano i tempi precedenti. Nel senso che la visione che noi abbiamo della storia, spesso e volentieri, è distorta dalle categorie con le quali noi viviamo l'attualità, nel senso che tendiamo a interpretare la storia come se fosse oggi, 300 anni fa. E la questione invece è completamente diversa, come abbiamo detto, ovvero sia dobbiamo fare uno sforzo immaginativo, che è poi più o meno quello che diceva anche Vico quando studiava alla fine del 600 in modo estremamente moderno quelli che erano appunto i problemi dell'evoluzione storica delle società, che per riuscire a capire cosa era accaduto più o meno nelle società precedenti, nei cicli storici precedenti, occorreva un grosso sforzo di immaginazione. perché loro vedevano il mondo, le cose, le priorità, gli strumenti in modo completamente diverso dal nostro, e prestar loro o imporre loro i nostri criteri di ragionamento ci rende, come dire, inutile capire la storia, perché di fatto non vediamo la storia ma vediamo una cosa, una specie di favola che ci raccontiamo da soli. Allora, abbiamo visto che uno degli aspetti centrali meno semplici da comprendere effettivamente è la mancanza di criteri di comprensione della realtà pubblica e della realtà cittadina. Vi ricordo che abbiamo detto che il fenomeno della non ascrizione, che è quello giusto appunto che viene definito con la parola pubblico come viene utilizzata in quel frangente, è un fenomeno che è un unicum storico, nel senso che non era mai successo prima, non c'erano stati altri casi nei quali si era fatto e quindi ci si poteva richiamare a dei precedenti. Il fatto che cominciassero a esistere persone che non erano già definite in toto nel momento in cui noi le incontravamo, che non erano dotate di una serie di sistemi simbolici e di codici che ci permettessero di comprenderne lo scopo, il ruolo, il comportamento all'interno della società, era una situazione assolutamente inedita. Come facciamo a fare i conti con questa situazione? Abbiamo detto attraverso l'utilizzo di strumenti che somigliano, no? Perché noi abbiamo detto più volte che tendiamo a conoscere per criteri di somiglianza, che è più o meno quello che abbiamo detto anche quando abbiamo ripreso gli a priori di Simmel, ovvero sia noi quando ci troviamo di fronte a una situazione ignota, la prima cosa che facciamo per cercare di capirla è riportarla a una nota, ovvero sia mi pare che, somiglia che, sembra che, tutta una serie di modi attraverso i quali in qualche misura domiamo, no, questa novità. Vi faccio presente che è la stessa strategia che applichiamo davanti ai nuovi nati, che un bambino di fatto, anche se per noi è una cosa ovvia, o perlomeno pensiamo che sia una cosa ovvia, comporta sempre uno stress, no? Perché di fatto la nascita continua a essere una situazione del tutto misteriosa, di fatto ancora non sappiamo bene come, perché. E quindi la prima cosa che facciamo quando vediamo un bambino appena nato, che cosa diciamo? Ah, quanto ti somiglia. Così lo incastriamo subito, perché è quello il punto, perché quello è, come dire, l'altro allo stato nascente, no? L'incursione dell'alterità nel tessuto della vita normale. Quindi la prima cosa che fai per ridurre questa alterità è riportarla a qualcosa di noto. Il bambino, che è il nuovo nato, che è il nuovo, di fatto viene immediatamente riportato a tutta la stirpe precedente, quindi c'ha gli occhi di tua nonna, c'ha i capelli di tuo padre, tutta una serie di cose per le quali diventa improvvisamente più maneggevole. E questo più o meno è quello che facevano ai tempi. Ai tempi, nel momento in cui cominciava a presentarsi questa nuova circostanza, questa serie di nuove circostanze, stava accadendo un'altra cosa interessante, che era la conquista dell'indipendenza da parte del teatro. Troverete delle pagine molto interessanti, chi ha visto Shakespeare in Love potrebbe, come dire, trarne materiale per riflettere in proposito, era un grandissimo film, devo dire. Ma quello che ci interessa sapere è questo, che fino alla seconda metà del 600 più o meno, i teatranti erano una razza un po' così, non dico bastarda, ma insomma comunque una razza servile, nel senso che erano figli di quelli che erano i vecchi cantastorie, i vecchi spettacoli delle opere buone, i vecchi girovaghi che facevano appunto in qualche misura un'opera di alfabetizzazione delle masse, raccontando loro le vecchie scritture, le nuove scritture, racconti popolari, le varie canzoni di gesta, eccetera eccetera eccetera. Tenete presente che appunto al tempo non c'erano i media, non c'erano praticamente libri, c'era pochissimi strumenti attraverso i quali sapere qualcosa, per cui gli artisti girovaghi, quelli che andavano in giro col carrozzone, quelli che andavano in giro con le tavole nelle quali illustravano in versi spesso e volentieri le cose, erano uno strumento abbastanza importante sia di informazione, perché arrivavano e ti raccontavano quello che era successo nei posti dove erano stati, sia anche di appunto cultura, perché diffondevano, rendevano comprensibili tutta una serie di passaggi spesso e volentieri religiosi. Quindi l'attore al tempo aveva uno status estremamente basso nel complesso. Tant'è vero che gli attori fortunati erano quelli che avevano trovato un mecenate, quindi un nobile, quindi il re o un qualche nobile di alto lignaggio, che era in grado di offrire delle serate ai suoi ospiti, e queste serate ovviamente vedevano protagonisti gli attori in questione. Quindi il teatro al tempo non era una questione pubblica. Il teatro esisteva, c'era uno spettacolo teatrale quando il nobile riteneva che ci fossero degli ospiti importanti, c'era qualcosa da festeggiare, eccetera, 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 e quindi veniva data la serata. Dare la serata è proprio uno dei termini classici della questione, ovvero sia era un gesto di magnificenza da parte del mecenate offrire questo spettacolo, come venivano offerti degli spettacoli musicali, come venivano offerte delle feste, delle fiere, dei pranzi e delle cene, a quelli che venivano ritenuti notabili della situazione, oppure appunto degli ospiti di passaggio, che poteva essere il re in visita in una qualche città e via discorrendo. Al tempo, vi ripeto, siccome comincia a esserci una nuova ricchezza che circola, come abbiamo visto, cominciano ad esserci dei mezzi diversi di sussistenza e dei personaggi che hanno delle possibilità economiche inedite, che sono appunto i cosmopoliti, gli operatori del pubblico, il teatro comincia lentamente ad affrancarsi da questa situazione estremamente servile per muoversi sulle sue gambe fondamentalmente. Non so se vi siete mai chiesti perché esiste la stagione teatrale, cioè perché il cinema c'è tutto l'anno e il teatro no. Questo quello che si dice sulla curiosità, no? Ma sono curioso, si chiede le cose, ecco, quello è importante. Esiste esattamente per questa ragione, perché è rimasta dal 1600. La stagione teatrale era un modo per riuscire a distribuire le poche risorse disponibili in una serie di appuntamenti previsti, ok? Però siccome non è che ci fosse tutto questo pubblico, non è che ci fossero tutti questi soldi, non è che ci fosse tutta questa disposizione al teatro, il teatro appunto faceva la stagione, poi si diceva: guardate, quest'anno facciamo 5 spettacoli, sappiatelo, quando ci sono gli spettacoli venite in modo che io possa effettivamente sopravvivere, perché il teatro ovviamente deve cominciare, non avendo più il mecenate che offre le serate, deve porsi il problema di pagare in qualche misura, far sopravvivere quelli che ci lavorano, le compagnie stabili, le famose compagnie stabili, pagare gli autori, che era uno dei problemi di Shakespeare nel film, se vi ricordate, che girava continuamente cercando qualcuno che lo pagasse perché non c'era mai una lira in tasca, e ovviamente investendo quanto possibile in strutture, in fondali e via discorrendo. Per cui il teatro in questa nuova veste diventa un segno di distinzione, evidentemente, perché quelli che possono permetterselo comunque non sono molti, quelli che hanno il gusto, che hanno gli strumenti culturali per poterselo permettere. Però sta di fatto che quelli che possono si trovano in una posizione di supremazia nei confronti dell'attore, come vi dicevo, ovvero sia l'attore a teatro non è quello, il mattatore che siamo abituati a considerare noi. Il mattatore è una figura che deriva direttamente, se avrete cominciato a capire più o meno cosa c'è scritto nel libro, dall'evoluzione della personalità nel XVIII e XIX secolo, XIX principalmente. Prima non c'era il mattatore, prima non c'era manco il direttore d'orchestra. È questo che è importante, secondo me, che voi mettiate a fuoco, ovvero sia che i tratti focali, centrali della nostra cultura, quelle che per noi sono cose, come dire, consustanziali all'attività, prima non c'erano. Lo stesso, so quanti di voi ascoltino musica classica, ma questo mi rendo conto che è un po' esagerato per certi versi, però la forma della musica classica normale al tempo e per lungo tempo è stata la sinfonia, ovvero sia una serie di brani musicali coordinati da questioni tematiche, tecniche e compositive, dove l'insieme dell'orchestra suonava. Quando arriviamo al romanticismo, quindi al XIX secolo, arriva a compare il concerto, che non è più il concerto grosso di Vivaldi, che era un'altra formula di scrittura, ma che comunque era molto simile alla sinfonia, ma diventa concerto per, no? Quindi concerto per flauto e orchestra, concerto per violino e orchestra, concerto per pianoforte e orchestra. Perché? Per permettere al performer, al mattatore, di distinguersi. Tant'è vero che la composizione del concerto è una composizione al contrario, ovvero sia ci sono delle parti più deboli, diciamo in qualche misura anche se molto belle, di pieno d'orchestra, che servono solamente a mettere in luce il virtuosismo del suonatore, dell'esecutore. e ci troviamo di fronte a degli esecutori che diventano leggendari, come Paganini, troverete menzionato Paganini, Liszt, Chopin, tutta gente che in qualche misura non era solamente in grado di scrivere musica, ma che la eseguiva. Dicono tutti che sentire Liszt senza vederlo è non è uguale, no? Troverete citati dei brani nel libro in cui si dice appunto che Liszt domava lo strumento. Ci sono dei connotati evidentemente anche qui di controllo, dei connotati di potenza che sembrano avere un po' difficilmente a che vedere se poi uno ascolta Liszt, soprattutto si rende conto che questa componente così eroica non è che sia troppo evidente, la componente virtuosistica sì, decisamente. Però vedete che tutto il contesto culturale si adegua a queste nuove figure, ma nel momento in cui nasce il teatro, che è quello di cui stiamo parlando, il mattatore non c'è, ci sono degli attori, più o meno bravi, per carità, ci sono anche lì, ma non è che si trovano e si vedono riconosciuto un ruolo particolare. Anzi, come vi dicevo, il teatro stesso è concepito in modo che l'azione scenica quasi abbia luogo all'interno del pubblico. Il pubblico è seduto sul palco, ovviamente è seduto sul palco il pubblico più facoltoso. Quando viene offerta la serata dei nobili, ci sono i nobili con i loro ospiti. Quando invece si paga il biglietto, in qualche misura si paga la poltrona, come succede ancora oggi, questa poltrona non è soltanto ben messa per vedere l'azione, ma è proprio nell'azione. E il pubblico, come dicevamo, visto che in qualche misura va lì pagando e ha una serie di nuove caratteristiche ed è in qualche modo molto più attivo di quello che noi immaginiamo, come vi ho detto più volte, il pubblico interviene sottolineando cosa? Sottolineando le buone performance dell'attore, ma sottolineando anche gli strafalcioni che possono essere presi con fischi, con pernacchie, con battute, con lazzi, con suggerimenti su come dire la battuta meglio. Quindi il pubblico di fatto è parte integrante, la performance non è soltanto il testo che deve essere ascoltato in religioso silenzio. Vi faccio presente che l'aggettivo religioso col silenzio non è casuale, ma sta lì proprio esattamente per un motivo. Ma la performance è qualcosa che va vissuta, assolutamente, va goduta fino alla fine, per cui se c'è un bel passaggio, il pubblico chiede di risentirlo, lo vuole sentire di nuovo, di nuovo, di nuovo. Se voi andate a vedere, come vi suggerisce Sennett, che tipo di spettacoli venivano visti in questi anni, vi accorgerete che ci sono poche opere nuove, vanno a vedere cose note. Vanno a vedere cose note perché è noto in qualche misura e quindi è rassicurante, perché già si sa cosa aspettarsi, quando aspettarsi, un po' come i melomani di oggi, non so se avete presente i grandi appassionati di lirica, quelli che fanno il famoso loggione, è tutta gente che sa le opere a memoria, e se per ipotesi il poveraccio che sta cantando ancora oggi, lì è rimasta questa cosa, sbaglia, lo crocifiggono. Non è che aspettano il religioso silenzio, i fischi ce lo portano via. Tante volte è successo che si è dovuto cambiare l'interprete di una certa opera perché era stato scelto male, o perché non era in vena, o perché non ci arrivava, eccetera eccetera. Quindi c'è ancora, ma molto di nicchia, questo tipo di rapporto diretto, no? Però al tempo era esattamente questo il rapporto, ovvero sia, al teatro ci si andava per tanti motivi, ovviamente anche culturali, perché vi faccio presente che non è che ci fossero tutti questi sbagli. Teniamolo presente, non c'era la televisione, cominciavano a comparire i locali, ma di fatto c'erano soltanto o le taverne, le bettole per la classe estremamente bassa, infima della questione, oppure c'erano i salotti e gli sbagli dei nobili. Fine, non è che potevi andare in giro, andare al cinema, andare a vedere cose, non c'erano. C'erano giusto i girovaghi, no? I saltimbanchi, quelli che oggi stanno cominciando a tornare in un certo senso, e poi c'era la vita normale che veniva vissuta normalmente all'esterno. Ora, questo coincidere della emancipazione del teatro dai vincoli nobiliari in qualche misura è significativo, perché offre un parallelo all'emancipazione di queste nuove classi dalla nobiltà. Vedete che c'è una vicinanza notevole. E oltretutto il teatro già da prima, quindi forse addirittura da Platone, dalla filosofia greca, vedrete tutto l'evolversi della concezione di teatrum mundi, è sempre stato interpretato come vicino alla società. Ne abbiamo parlato essenzialmente, non riprendo la questione dei ruoli, però di fatto il problema è quello, ovvero sia, si intuisce, soprattutto se si è un po' meno annebbiati di quanto siamo noi, che tra il ruolo teatrale e il ruolo sociale c'è una stretta vicinanza. Quindi questa serie di considerazioni fanno sì che nel momento in cui la gente comincia a interrogarsi su come fare a affrontare queste nuove condizioni dello spazio pubblico, la prima strategia, il primo strumento che si affaccia alla mente è il teatro. Quindi le metafore, i costumi, i modi, le tattiche di incontro che ci sono a teatro vengono in qualche misura riprodotte, riutilizzate in strada per poter avere a che fare con gli altri, perché non ci sono altri strumenti preconfezionati di contatto. Non si sa come avere a che fare con qualcuno, si sa come trattare, non si sa come trattare l'estraneo. Vi ricordo nello stesso tempo che questo turno di tempo è quello in cui Cartesio, il nostro amico Cartesio, perfeziona la sua visione dell'uomo. Vi ricordo quindi la distinzione tra natura e cultura, tra res cogitans e res extensa. Fino ad allora non era così ovvio, anche questo era un aspetto che non era per niente ovvio alla persona che viveva in quel tempo. Spesso e volentieri non ci si poneva troppo il problema, si era molto più sanguigni, come troverete scritto più o meno in tutte le storie, in tutti i romanzi ben costruiti su quel periodo, si era un tantino meno astratti di quanto non siamo noi effettivamente, e quindi il consolidarsi di questa opposizione tra natura e cultura viene visto e anche patito per certi versi, nel senso che non è così ovvio come lo accettiamo noi oggi. Qui siamo all'inizio, siamo alla prima formulazione di questa rigida separazione. Questa rigida separazione non avviene senza problemi, non avviene senza contraccolpi, non avviene senza tentativi in qualche misura di compensare, di ammortizzare un po' il suo impatto. La questione si pone oltretutto molto più potentemente perché va a sposare, in qualche modo va a sovrapporsi a questa nuova opposizione che è quella tra pubblico e privato. Come abbiamo detto, anche questa è nuova, nel senso che questo dominio del pubblico, inteso come luogo della non ascrizione, come area di indecisione, di incertezza, di insicurezza, è una cosa nuova, no? E viene evidentemente affrontata con degli strumenti che sono culturali, perché è ovvio che la richiesta al teatro di fornire degli strumenti chiarisce che si tratta di strumenti artificiali, di strumenti in qualche misura mutuati da una visione culturale. Per cui non è strano che alla opposizione pubblico-privato venga a sovrapporsi la opposizione cultura-natura. Quindi nell'ottica dell'abitante della fine del Seicento, degli inizi del Settecento, il contesto pubblico viene definito principalmente in termini di cultura, mentre il contesto privato viene definito principalmente in termini di natura. Da questa idea scaturisce tutta la questione dei diritti naturali. Probabilmente ve lo ricorderete, l'avete studiato, non so se anche a diritto, ma comunque al liceo e spesso e volentieri se ne parla. Ovvero sia l'idea che l'uomo, in quanto uomo, abbia dei diritti. È lo stesso ragionamento per il quale esiste il diritto naturale, come vi dicevo, per il quale esiste quello che viene chiamato il culto della natura. Ci sono una serie di filosofi, una serie di religiosi, una serie di visioni del mondo che in qualche misura sembrano deificare la natura. E questo non è casuale, se vi ricordate quello che abbiamo detto la settimana scorsa. Perché siamo in un momento in cui c'è anche questo sganciarsi della religiosità dalle forme religiose tradizionali alla ricerca di qualcosa che fosse in grado di supportarla. Per cui alla natura, con la N maiuscola, come la trovate nel libro, si viene, come dire, attribuendo un ruolo importante, che è anche evidentemente, come vi dicevo, un contraccolpo della svalutazione netta operata da Cartesio. Cioè coloro che non sono d'accordo con Cartesio, coloro che ritengono che la visione razionalistica e scientifica sia troppo rigida, non possono far altro che, come dire, no, sposare la parte avversa, quindi deificare in qualche modo la natura e trasformarla in quel famoso ordine del quale abbiamo parlato le volte scorse. Allora, in onore a quest'ordine della natura, in onore a questa idea che viene formandosi di diritti naturali, di naturalità umana, quindi del versante animale dell'uomo, si struttura questa opposizione tra pubblico e privato. Di conseguenza cosa accade? Che il pubblico, quindi la strada, quindi il luogo degli incontri con gli estranei, diventa culturale, laddove la famiglia viene, si comincia a costruire come il luogo della natura. E anche questo è nuovo. Anche la natura, in questo, la famiglia in questo senso, non era mai stata considerata come tale. Non solo, ma vi accorgerete, leggendo, che questo è anche il momento in cui compare una cosa che per noi, anzi, diciamo che è fondamentale, è centrale, come scrive una vostra collega, la famiglia ha il diritto di proteggere il bambino da qualsiasi rischio di, e da qualsiasi minaccia. Ecco, quest'idea, prima del Settecento, era assolutamente assente. Anzi, se voi andate a leggere i manuali e i diari di coloro che parlavano dei bambini, cosa che non succedeva molto perché i bambini erano considerati proprio men che meno, vi accorgete che dicono che i figli sono spesso causa di vergogna, sono una cosa della quale bisognerebbe in qualche misura non c'hanno sto culto del figlio, anzi, proprio il figlio cresce a dispetto della famiglia. Ma nel momento in cui la famiglia comincia a diventare il luogo della natura, questo componente della famiglia comincia a diventare oggetto d'attenzione e ci si accorge anche di del fatto che, oh, incredibile ma vero, questo non è che riesce a crescere da solo, tocca anche dargli una mano perché poverino è esposto a una serie di pericoli. La gran parte di questi pericoli deriva dal fuori. Quindi questo rimodellarsi delle aree immaginali e culturali della società porta con sé una serie di cambiamenti che poi sono quelli con i quali noi viviamo come se fossero ovvi. Vi ripeto, non sono ovvi per niente, ovvero sia l'infanzia prima del Settecento non c'è. Il bambino è considerato un piccolo adulto che deve pure darsi una mossa, non può star rompere le palle più di tanto, non ha pretese, non c'è praticamente. Spesso e volentieri nelle famiglie più altolocate, più benestanti, viene affidato a governanti, tate, impicci, imbrogli, viene mandato all'estero da altri che hanno dei debiti con la famiglia in modo che solo cibino loro, eccetera, eccetera, eccetera. Ma nell'economia familiare, nella rappresentazione del genitore, il bambino è una rottura di scatola. Tant'è vero che nei college, soprattutto inglesi, come forse avrete visto anche a teatro, al cinema spesso e volentieri, viene trattato come una disciplina infernale, con percosse, sevizie quasi, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo a metà del Settecento comincia a scomparire, nel senso che ci cominciano a essere i primi pedagogisti, cominciano ad esserci i primi filosofi che dicono che non è tutto sommato il caso di trattare i bambini così male, insomma sarebbe forse il caso anzi di dedicar loro una certa attenzione, però vi ripeto, è qualcosa che compare soltanto 250 anni fa, 300 anni fa se vogliamo proprio esagerare. Da un punto di vista storico, ripeto, è un, come dire, ma non solo, tenete presente che da quella situazione siamo arrivati al bambino centrico di oggi, ovvero sia che improvvisamente il bambino è diventato il perno attorno al quale ruota l'intera esistenza dei genitori, della famiglia, delle istituzioni, che perlomeno dovrebbe essere così, come ci dicono i pedagogisti e compagnie cantanti. Per cui vedete che c'è un'evoluzione in questa figura del bambino e dell'infanzia impressionante, che va però ben letta grazie agli strumenti di Sennett, di nuovo, no? La questione della personalità, la questione degli affetti, la questione del replicarsi, quindi della esigenza di riconoscimento dei genitori e via discorrendo. Quello comunque ve lo lascio in qualche misura come discorso. Quello che mi interessa di più invece è questo discorso della famiglia come luogo della natura. La famiglia come luogo della natura non vuol dire, a differenza di quanto possiamo immaginare, che nella famiglia gli uomini e le donne del XVIII secolo fossero come noi. Di nuovo, non c'era l'idea e la connessione tra privato e individuale. Il privato, in quanto naturale, era comune a tutti. Cioè l'uomo, nel momento in cui era naturale, era uguale agli altri uomini. C'era una componente che poi è quella che, se ci pensate, porta alla Rivoluzione francese. Il famoso individualismo dell'uguaglianza. Siamo tutti uguali, abbiamo la stessa libertà, la stessa fraternità, siamo l'eguaglianza, eccetera, eccetera. Quindi è da questo tipo di approccio che vengono le grandi rivoluzioni moderne, paradossalmente, anche se poi quelle vanno in un'altra direzione, ma vengono esattamente da questa idea per la quale esiste una sfera naturale nella quale gli uomini sono simili, hanno simili esigenze, simili modi di vivere le proprie necessità, e dove è opportuno, e qui ovviamente la cultura tradizionale si sente fortissima, misurare i propri impulsi. Quindi l'uomo naturale è l'uomo che tiene a bada le sue pulsioni, è l'uomo che è l'uomo della misura, l'uomo parco anche in un certo senso. Perciò pubblico, cultura, natura, privato. La famiglia comincia a essere riconosciuta in quanto istituzione perché diventa il luogo all'interno del quale viene protetta la sfera naturale dell'essere umano, contro i pericoli, contro le intrusioni, contro gli attentati che possono provenire dalla sfera pubblica. Vi ricordo che la sfera pubblica viene considerata a lungo come, ancora oggi se vogliamo, come fonte di minaccia. Andare nel pubblico, uscire in pubblico è sempre un qualcosa di stressante, è sempre qualcosa per il quale bisogna prepararsi, è sempre qualcosa che conviene affrontare opportunamente, mascherati se vogliamo, no? Tant'è vero che soprattutto nel primo periodo vedrete, quando andate a leggere i criteri dell'abbigliamento, i criteri dell'ornamento, sono dei criteri estremamente teatrali, ovvero c'è gente che va in giro con delle parrucche nelle quali trova posto uno zoo intero, spesso e volentieri sono anche uccelli vivi, ci sono fiori piantati in vaso che vengono portati nelle parrucche, cioè delle cose che per noi sono assolutamente inconcepibili, ma erano così, funzionava così, nel senso che quella era la logica con la quale si affrontava il discorso, no? Un po' come il carnevale di Venezia se vogliamo, però quello è il carnevale, questa era più o meno la quotidianità della questione per certe classi ovviamente. Quindi il punto e la saggezza di questa organizzazione di vita dov'è? Nel fatto che in qualche misura le due sfere, che sono appunto il pubblico e il privato, non sono nettamente separate, ma sono in un equilibrio che noi potremmo definire contraddittoriale, ovvero sia sono forse flessibili in un certo senso, ma non sono riducibili l'una all'altra. Ognuna esercita sull'altra una forma di controllo, una forma di quello che gli americani chiamano checks and balances. Quindi la natura ha le sue esigenze che non possono essere compresse oltre un tot, come anche il pubblico ha le sue esigenze che però non possono essere compresse più di un tot. L'idea generale è che esiste una tensione dinamica fra questi due estremi, ovvero sia nella famiglia l'uomo soddisfa il suo versante universale in un certo senso, naturale. Quando esce in pubblico è disposto a vendersi per quello che non è, se vogliamo, in un certo senso, quindi a indossare delle maschere, a ricoprire dei ruoli, a fare delle cose che però arrivano anch'esse fino a un certo punto, c'è un discrimine abbastanza evidente tra l'uno e l'altro. Andando avanti, questo discorso della naturalità rimane nella questione della, diciamo, del discorso politico per quanto ci riguarda, perché come vi ho detto ha generato il discorso dei diritti naturali e quindi tutta una serie di rivendicazioni che vedranno anche il loro compiersi addirittura nel XX secolo, no? Perché parliamo di una serie di idee quali la dignità della persona eccetera eccetera che fino ad allora non c'erano e vengono da qui nel complesso. Però questa questione della impersonalità naturale, quindi delle corrispondenze, delle affettuose corrispondenze, quelle che possiamo dire le affinità elettive di Goethe se ci pensate, no? Il fatto che ci fossero dei rapporti che non avevano a che fare con la personalità dell'individuo ma con delle altre meccaniche delle quali non si aveva molto chiara la misura nella natura, viene sostituita lentamente, come vi dicevo anche l'altra volta, quindi permane la forma ma cambia la sostanza, dall'idea della personalità, ovvero cioè dall'idea del fatto che la famiglia non è più il luogo dove ci si dà in quanto impersonalmente naturali, ma è il luogo dove si può essere se stessi, che non è la stessa cosa. Non so se questo è chiaro, ovvero sia l'idea impersonale di diritto naturale è una cosa, l'idea di essere se stessi è un'altra. Essere se stessi ha qualcosa a che vedere con la progressiva attenzione narcisistica verso se stessi, quello che abbiamo detto essere il problema dell'espressione dell'emozione, il rapporto con l'emozione stessa, no? Andando avanti la famiglia ovviamente cambia anche da un punto di vista strutturale, come dovreste probabilmente ricordarvi, ovvero sia la famiglia diventa da estesa una famiglia nucleare. E si dice addirittura con Parsons, come probabilmente forse potete ricordarvi, dovreste averlo studiato, eccetera, eccetera, che, o con Durkheim anche, che la famiglia nucleare segue la famiglia estesa per dei problemi strutturali, per dei problemi economici, ovvero sia è più versatile per certi versi, si sposa meglio con le condizioni della metropoli, dove lo spazio è caro e quindi non si può vivere in 15-20 perché bisognerebbe avere dei palazzi o dei, insomma, degli spazi che non sono disponibili. Quindi la famiglia nucleare diventa lo strumento migliore per vivere nella metropoli. Ci dice Sennett, dopo una serie di studi fatti da lui stesso, troverete una serie di testi bibliografici, eccetera, lo studio di documenti storici, eccetera, eccetera, che quest'idea del fatto che la famiglia sia, come dire, funzionale alla società, potrebbe dover essere rivista. Ovvero sia, dice Sennett, la famiglia di fatto, andando avanti con l'accentuarsi del conflitto fra pubblico e privato, diventa la ridotta dalla quale l'uomo esclude la società, cioè diventa il luogo nel quale ci si rifugia sempre di più, capite? Quindi non è che la sua struttura dipende dalle necessità della società, viceversa, la sua struttura addirittura è in opposizione alla società, intesa come luogo pubblico, nel senso che la famiglia appunto diventa l'ultimo posto nel quale si riesce a raggiungere una qualche forma di solidità, tant'è vero che parliamo qui delle, come dire, le interpretazioni vittoriane, le interpretazioni ottocentesche, no? Della famiglia come decoro, come serie di ruoli molto rigidi, ripeto, non so se avete letto il Buddenbrock o opere di questo genere del 1800, ma il formalismo a quel punto nella famiglia è diventato estremamente marcato, ma era un formalismo che serviva in un certo senso a mantenere una stabilità di costumi, una stabilità di comportamenti che all'esterno era impossibile. Perché era impossibile? Perché la società pubblica al tempo era molto più complicata di quanto non lo sia oggi. Nel senso che, tanto per dirne una, mancavano criteri di lettura della realtà. Si poteva diventare ricchi o essere rovinati in un batter d'occhio, perché gli investimenti che venivano fatti in borsa, come venivano fatti anche al tempo, non soltanto oggi, ma allora anche, erano fatti quasi a casaccio. Nel senso che non c'erano documenti contabili delle varie aziende, non c'erano analisi attendibili di quello che succedeva, non c'erano grosse notizie sull'evoluzione dei mercati, cioè tutto l'arsenale teorico e didattico con il quale noi viviamo oggi e che teoricamente servirebbe per giocare in borsa con un minimo di tranquillità, cosa che è del tutto discutibile, ma comunque insomma è lì, al tempo non c'era. Per cui tu giocavi in borsa, non avevi quella che oggi si chiama diversificazione del portafogli, investivi tutto in uno o due grandi cose. Se queste una o due grandi cose fallivano, eri rovinato, dall'oggi al domani avevi il palazzo con la servitù e ti trovavi per strada, capite? E però vi ricordo che questo è il tempo nel quale già comincia a legarsi lo status alla condizione economica. Per cui cosa ne deriva di fatto? Ne deriva che lo status è aleatorio. Lo status è qualcosa che oggi può essere elevatissimo e domani può trovarselo sotto un camion al variare della finanza, con i rovesci dell'economia. E questi rovesci dell'economia erano estremamente correnti. Tant'è vero che, come dice Sennett, l'unica cosa che di cui si poteva essere certi quando si andava a giocare in borsa era che le aziende sulle quali si scommetteva esistessero. Figuratevi quanto stavamo a livello di lotteria, effettivamente, no? E quindi è questo il clima che ne viene, cioè c'è questo entusiasmo verso l'economia, ma allo stesso tempo l'economia è veramente non domata ancora, è veramente selvaggia, è veramente pericolosa, può farti diventare un magnate dall'oggi al domani, come può distruggere tutte le tue basi in un batter d'occhio. Quindi il luogo dell'economia, che è il pubblico, appunto l'incontro nei pub, nei club, in tutti i vari caffè di cui abbiamo parlato, nelle borse che cominciano a comparire in quanto tali adesso, e sono fondamentalmente un luogo di incontro dove si fanno dove ci si scambiano informazioni del tutto di cui si può dubitare dell'attendibilità, perché la gente mormora, chiacchiera, racconta, ma non è detto che quello che viene detto poi sia vero, per cui tutto questo alimenta una serie di bolle che non finiscono più o meno come quelle che testimoniamo noi, manco a dirlo. Però ecco, tutto questo questa paura per il mondo economico, per il mondo pubblico, si cerca di tamponarla rendendo il mondo privato sempre più stabile, sempre più prevedibile, sempre più consolidato in un qualche senso. Okay? Quindi di fatto ci troviamo di fronte a delle dinamiche che sono contraddittorie in sé, che derivano da punti forti, da visioni forti che esistevano nel 700 fino all'inizio dell'Ottocento, ma che vengono a modificarsi radicalmente nel loro intento e nella loro portata a causa, ci dice appunto Sennett, di questo emergere della personalità. questo emergere della personalità che abbiamo visto creare una serie di scompensi più o meno ovunque, essere uno dei problemi con i quali ci misuriamo noi oggi, no? Quando dicevo il narcisismo, l'attenzione marcatissima a noi stessi, è un tratto culturale che deriva da quel tipo di discorso, deriva attraverso una serie di canali che trovate molto ben descritti nel testo, e si dà a vedere con una serie di cambiamenti, soprattutto, come abbiamo visto, nell'ambito teatrale, ovvero sia da questa compagine variegata della quale abbiamo parlato fino adesso, dove appunto l'attore è in qualche misura un guitto, un saltimbanco, se vogliamo usare i termini correnti, l'attore pian piano diventa sempre più il focus della scena, diventa il mattatore, diventa quello che noi siamo abituati a considerare il mattatore. Ma perché questo? Perché, vi ricordate, abbiamo detto nello stesso tempo, nel frattempo cosa accade? Una serie di processi fanno sì che l'uomo si ritragga dall'attività in pubblico, ovvero sia la scena pubblica viene sempre più vista come un luogo nel quale apparire in modo molto controllato, in modo talmente chiuso, talmente ristretto, talmente controllato da essere degli spettatori silenziosi. E questo si vede perfettamente a teatro. Come vi dicevo prima, il teatro era un luogo di schiamazzi costanti, con gente che piangeva di rotto, insulti, un bailamme infernale. Questo teatro è quello che noi andiamo a vedere oggi, e dove, se per sbaglio tossisci, tutti si girano e ti guardano male. Ma è sempre lo stesso teatro. Si fa per dire, comunque l'istituzione teatrale è quella. Cambia però non soltanto da questo punto di vista del comportamento, ma per esempio cambia anche da un punto di vista strutturale, ovvero sia, invece di facilitare, come dire, la commistione, di mettere lo scenario, il palcoscenico a portata del pubblico, il palcoscenico viene sempre più discosto ed elevato per facilitare la visione. Ecco che il pubblico da pubblico attivo diventa sempre più un pubblico passivo. Il pubblico va lì per vedere qualcuno che prova emozioni. E questo è il punto. Capite? Invece di provare noi emozioni come succedeva nella fase attiva, è diventato talmente spaventoso e talmente irto di difficoltà provare emozioni, perché sono un qualcosa di non controllabile, un qualcosa che può tradirci, come abbiamo detto, che facciamo di tutto per tenere a bada il nostro versante emotivo, tanto da diventare in pratica quasi ciechi alle emozioni stesse e di aver bisogno di qualcuno che le provi al posto nostro. Quindi c'è un entusiasmo vicario, c'è un fascino vicario nel mattatore. Il mattatore è colui che io guardo mentre vive, capite? E quindi conquista un potere sempre crescente nei miei confronti, in un modo o nell'altro, perché lui sa vivere. E questa cosa, evidentemente, si trasferisce, in qualche misura spinge anche sull'attività stessa del mattatore in questione. Come dicevamo prima, nella musica questo crea grossi scompensi e anche dei problemi, se ci pensate porta a quello che è oggi considerato lo star system, ragionando, no? Perché uno non va a sentire la musica, uno va a sentire qualcuno che suona la musica, che non è la stessa cosa. So se vedete la questione. Cioè noi non andiamo, cioè oggi vado a sentire un po' di rock, oggi vado a sentire i Rolling Stones, che non è la stessa cosa, devo andare a sentire loro, perché se sento rock in generale non mi serve a niente. Cioè non è l'esperienza estetica della musica che mi interessa, quello che mi interessa è vedere qualcuno che mentre suona esiste in modo spesso e volentieri esagerato, caricaturale per certi versi, no? Però il problema sta esattamente qui, ovvero sia anche nella storia della musica voi vedete che prima la musica non era per qualcuno, la musica era un insieme regolato da una serie di leggi anche abbastanza rigide, sapete che comincia con Pitagora la questione, quindi con una serie di combinazioni anche matematiche delle note, ma che era piacevole da sentire chiunque la suonasse. Poi certo c'erano gli scarpari e meno scarpari, ma non era quello il punto. Era piacevole ascoltare una giornata di musica, andare a ballare senza che ci fosse qualcuno particolare che suonava. Man mano che questa cosa invece cambia nella nostra cultura, non diventa più importante la musica in sé, ma diventa importante colui che la suona, perché nel momento in cui lui la suona vi aggiunge qualcosa. Quello a cui tu assisti è in qualche misura un'esplosione di vita. Non è musica. Tant'è vero che non è più importante poi che questa musica sia ben suonata, non so se avete mai sentito i commenti di X Factor. L'essenziale è che ti arrivi, no? Per cui se anche quello è stonato ma ha una forte presenza scenica, chi se ne frega? Non è la musica il problema, è la presenza scenica, quindi è la capacità di dimostrare un qualcosa di esperienziale, di emotivo. Ed è questo il punto, no? Tu ti chiedi, se poi se sei un minimo razionale puoi dirti come non mi interessa se suona, se fa il cantante, casa mia un cantante non dovrebbe suonare, se no tutti infatti cani e porci, come si dice. Però come vedete c'è una ragione, c'è una ratio in tutto questo, non è semplicemente un, come dire, uno sghiribizzo di colui che ha creato il programma. Il problema sta esattamente nel fatto che secondo oggi ancora, quindi come vedete ci siamo fino al collo, è più importante esprimere la capacità di provare qualcosa intensamente che non farlo secondo un modo scientifico, secondo una qualche tipo di tecnica particolare. Per cui se anche Stoni, tu che fai il cantante, ma sei molto bravo a trasmettere due cose, sei divertente, te combini, fai, chi se ne frega, è più importante di uno che magari è meno appariscente ma canta meglio. Quindi vedete che il valore si sposta dalla qualità della performance alla vivacità della performance. Ecco da dove viene il performer di oggi, no? Oggi non c'è più il grande, non so, quello che poteva essere Arturo Benedetti Michelangeli, per chi sa di che parliamo, il grande esecutore di al piano che ha fatto la storia del Novecento anche, cioè personaggi, Glenn Gould, gente un po' di questo genere, oggi non hanno più senso, non ci sono più. Oggi abbiamo, non so, le violiniste che sono anche molto belle casualmente, abbiamo gente che appunto sponsorizza qualcosa, viene sponsorizzata da qualcos'altro, ma comunque che non è noto per la sua maestria e virtuosità tecnica, è noto per qualcos'altro, poi magari è anche un buon pianista, ma il grande pianista, quello veramente grande dei tempi, che poteva essere Liszt appunto, che poteva essere Gould o compagnia cantante, oggi non gli interessa a nessuno perché non riesce ad apprezzare l'importanza di quello che sta facendo, perché ci vuole una competenza anche lì che ti permetta di apprezzare la difficoltà tecnica del passaggio, eccetera, eccetera, no? Il coso. Invece tu oggi sei, come abbiamo detto, sei esposto all'apprezzamento di qualcosa di molto più grezzo, in qualche modo, no? Quello che appunto urla, quello che dice parolacce, quello che non ha paura di rendersi ridicolo. Siamo arrivati a una, come dire, rozzezza, oserei dire, di comportamenti, che indica esattamente appunto questa fame nera che ci porta a voler vedere qualcuno che prova. Quindi noi siamo, diciamo, in qualche misura più avanti, non so se sia questa la fine della traiettoria, ma siamo più avanti rispetto a quello che leggete nel libro. Ma vi ripeto, le ultime pagine del libro sono perfettamente adeguate a spiegare quello che accade oggi. Quindi questo grosso problema che noi abbiamo con il versante emozionale, col versante emotivo, vi ricordo che l'abbiamo già analizzato anche per altri versi, l'abbiamo analizzato parlando di Cartesio, giusto appunto, parlando di intelligenza emozionale, parlando di paradigmi di comprensione dell'umanità stessa. Il momento in cui l'umanità viene definita come la capacità di pensiero razionale, è evidente che tutto quello che c'è intorno si perde. E quindi diciamo che da questo punto di vista il testo di Sennett in qualche misura integra con un'altra serie di ragionamenti, con un'altra prospettiva d'analisi, con un'altra possibilità di comprensione dei discorsi che abbiamo fatto da 3 anni a questa parte. È possibile da questo punto di vista far attuare una bella dialettica, secondo me, tra gli spunti che vengono dal testo e gli spunti che invece dovreste avere già a vostra disposizione. Scusatemi. Ok, facciamo un piccolo break. Dunque, qualche tipo di domanda o stimolo? Stimolo è una parola abbastanza tranquilla, inoffensiva. Dunque, per quanto mi riguarda direi che potrei pure considerare la questione chiusa. Volevo però fare qualche riflessione che mi è venuta in mente ora, in più su quello che abbiamo detto, su quello che viene fuori dal testo di Sennett. Perché ci sono degli stimoli piuttosto interessanti, devo dire molto interessanti in un certo senso. Allora, vi faccio presente che dovreste ricordare che uno delle cose che compaiono a fine Settecento, dopo un lungo periodo di incubazione storica, è la figura del soggetto. Quindi il soggetto in qualche misura diventa, potremmo dire, il protagonista di questa storia che ci racconta Sennett. Ovvero sia l'affermarsi della dimensione soggettiva è anche un affermarsi di un livello di attenzione di personalità, no? Il soggetto è colui che diventa unico, che diventa importante nella sua unicità, che è quella famosa questione che abbiamo visto anche con Simmel, no? La faccenda della cultura soggettiva, della quale abbiamo parlato estensivamente, in un certo senso rientra in questa serie di discorsi. Questo quindi in qualche misura ci pone dei problemi, nel senso sì, è vero che esiste una cultura soggettiva, è vero che ciascuno di noi è effettivamente unico? Se è vero, come facciamo a mantenere un equilibrio fra questa richiesta d'unicità che viene da parte nostra e una sfera di reciprocità impersonale? Questo è un problema, qualcosa sul quale bisogna riflettere evidentemente, no? Perché è quasi per certi versi piuttosto evidente che la dimensione attuale, quella di cui abbiamo parlato poco fa, quindi amici, quindi reality, quindi il tentativo sempre più rozzo e sempre più privo di mediazione per affermarsi in quanto esseri originali, tiene banco, no? La grandissima parte dei comportamenti a cui assistiamo in TV, quindi nel circo mediatico, la grandissima parte dei discorsi che vengono fatti da un punto di vista di marketing, di costruzione di immagini, no? Di, quindi di sovraccarico delle merci di un valore psicologico, ha a che fare con l'unicità che ti deriva dall'utilizzare quel particolare oggetto. Ce l'hai solo tu, la macchina sei solo tu, solo questa, solo, in esclusiva, no? Tutta una serie di espressioni che tradiscono e segnalano quant'è importante questa unicità soggettiva, però segnalano anche quanto effettivamente è arduo essere unici per certi versi. Abbiamo visto che una delle strategie possibili per raggiungere questa unicità è esattamente quella della cultura soggettiva, quindi un percorso abbastanza impegnativo, un percorso di autoanalisi spietata per certi versi, un percorso di valorizzazione di accettazione di quelli che sono i nostri tratti profondi. Però vediamo anche che il costruirsi della cultura stessa, ovvero sia quella stessa cultura che richiede, sembra richiedere sempre di più questa unicità soggettiva, la dimostrazione di questa unicità soggettiva, sembra anche per certi versi impedirla. Ora, abbiamo visto questo discorso col blasé di Simmel, per esempio, no? Ovvero sia abbiamo detto che l'ipertrofia della cultura oggettiva in qualche modo rende difficile la costruzione di una cultura soggettiva, quindi la richiesta di un filtro e tutta una serie di cose. Però quello che stiamo vedendo oggi, questo discorso del performer di Sennett, ci permette un'estensione del ragionamento, nel senso che quello che noi vediamo in pratica, se consideriamo questi esempi storici che abbiamo appena visto, è un principio di delega. Ovvero sia, lo spettatore di fatto delega ad altri la sua competenza di vita, quindi va a vedere qualcuno che vive al posto suo, che questo qualcuno poi sia un politico, come vedrete più volte, sia una star del cinema, sia un musicista o quello che volete, un teatrante, un attore. Quello che importa, cioè quello che unisce tutti questi casi, è esattamente il principio della delega, ovvero sia del fatto di rivolgersi a qualcuno come se lui solo avesse titolo a provare qualcosa, nella fattispecie a vivere. Quindi, che succede? Che in questo tipo di dinamica, come vedete, c'è il nocciolo, c'è la radice, c'è l'inizio di tutta una serie di altri ragionamenti con i quali noi conviviamo quotidianamente senza farci molto caso. Per esempio c'è il principio del record. Perché di fatto Paganini, che non si ripete, come dice la lettura classica, perché non si ripete? Perché vuole costruire qualunque sua manifestazione, qualunque sua esecuzione come un unicum, come un qualcosa di irripetibile. Per certi versi noi intendiamo il record in questo senso, anche se sappiamo che qualcuno poi lo supererà. Però al momento il record è ciò che non è superabile, è ciò che avviene una tantum, è ciò che catalizza, no? Nella nostra attenzione un senso che va al di là del semplice gesto sportivo, diventa effettivamente anche lì una testimonianza di unicità. Questo però ha dei contraccolpi piuttosto marcati su quella che è anche una teoria dell'azione sensata, perché di fatto, dicevo, la dimensione è una dimensione di delega. Allora, se io delego il provare emozioni, delego il dimostrare di provare emozioni, delego la capacità di vivere in un certo senso, delego la capacità di agire, Io poi di fatto ho dei grossi problemi a agire per conto mio. So se mi spiego. Nel momento, nella quotidianità, al di là dell'evento, che non è manco un caso che venga costruito con questo tipo di nome, no? L'evento è qualcosa di memorabile, pure lui, per definizione, non si fa più niente che non sia un evento. Ma perché? Esattamente per questa logica. L'evento è la trascrizione popolare del Paganini che non si ripete. L'evento è qualcosa di unico sempre, anche se poi è una stronzata qualunque che ti capita più o meno ogni volta alla settimana. Ma nella lingua con la quale questo evento ti viene venduto, l'evento è unico, anche lui. Quindi tu partecipi in qualche misura dell'unicità dell'avvenimento e quindi ne trai un qualche tipo di sovrapprezzo, un qualche tipo di piacere, un qualche tipo di godimento ulteriore, un qualche tipo di senso, potremmo addirittura dire. Però voglio dire, nel momento in cui noi, come dire, non giudichiamo più l'azione ma giudichiamo la gente, come dicevamo, non se vado più a sentire la musica ma vado a sentire qualcuno che suona la musica, a questo punto noi poi non giudichiamo più l'azione ma giudichiamo anche qui la gente, ovvero sì, a questo punto un'azione per essere sensata, per esistere, per aver senso, deve essere fatta al massimo possibile. Non è più, non basta più agire, ma devi agire al di là di qualsiasi cosa, devi agire al massimo grado, devi agire all'ennesima potenza, come il performance. Il performer è quello che ti suona la musica in un modo assolutamente inascoltabile in altri casi. Non so se questo è chiaro. Voglio dire che il modello di delega, il modello di apprezzamento della performance unica, dalla performance specifica, che può essere appunto il suonare un particolare pezzo, l'arrampicarsi su una particolare parete, quello che vi pare, poi in qualche misura cola nella vita normale e in forma di sé la gira in sé. Cioè non è più soltanto un problema di un certo tipo di azione, ma ogni azione deve essere interpretata in questo senso, ogni azione deve essere memorabile. E quindi vedete che su questo si innesta quale? Tutta la retorica con la quale conviviamo noi oggi, per cui è tutto super. Non so se avete fatto caso. Non c'è mai un testimone normale in un processo, sono tutti super testimoni. Non c'è mai un avvenimento qualunque, c'è sempre gente che insorge. C'è sempre un tono nella comunicazione che è estremo. E questo modo, questo tenore della comunicazione, che peraltro può sembrare buffo in un certo senso se non ci fa caso, perché appunto non succede mai niente di normale, sono sempre cose assolutamente travolgenti, anche se poi le vai a vedere tutto sono tranne che travolgenti, ma ti vengono presentate come travolgenti. Questo perché accade anche? Esattamente per questa logica, ovvero dire che una cosa o è travolgente, o è estrema, o è esagerata, oppure non è. Non so se mi spiego. Questa è fonte di stress. Perché tu, come leggete in una pagina molto bella sui giovani pianisti di Belle Speranze di Sennett, o sei straordinario o non sei. Non c'è una via di mezzo. Per cui già era difficile.
Anche il concetto di normalità.
Il concetto di normalità salta clamorosamente, evidentemente, no? Per certi versi, perché come fai a mantenerlo in una situazione del genere? Ma la questione è esattamente quella, quindi o riesci in un qualche modo a essere fantastico almeno per un aspetto, oppure tu proprio non ci sei, capite? Quindi già era difficile essere originali, diciamo, su una scala minore prima, perché creavano delle difficoltà, abbiamo detto, richiede delle prese di coscienza, delle assunzioni di responsabilità, eccetera eccetera eccetera. Qui la questione non è soltanto più una questione di ipertrofia della cultura oggettiva, è anche una questione di livello della tua performance, cioè tu o operi al massimo oppure non operi proprio, non c'è una scala, capite? È questo che rende ancora più difficile oggi poi la questione della cultura soggettiva, ovvero sia il fatto che appunto ci siamo costruiti come necessariamente attori ultra, iperattori se vogliamo in un qualche senso. Guardate la fiction, il cinema per esempio, ultimamente cosa c'è? Supereroi, solo supereroi. Di tutti i tipi, di tutte le fogge, ma supereroi. La persona normale è scomparsa dalle scene, non c'è più. La persona normale non ha senso di esistere, perché la persona normale è, come dire, indistinguibile. Indistinguibile in questa retorica dell'emozionalità esagerata in qualche senso. Ed è tutto un ragionamento che purtroppo è abbastanza coerente quando cominciate a identificarlo, capite? Perché appunto c'è tutta una serie di passaggi che lì per lì, come abbiamo spesso detto nella nostra storia culturale, non sembrano così problematici, sembrano passaggi anche abbastanza sensati nel momento in cui si affermano. È il loro sedimentarsi, il cumularsi delle conseguenze che ne derivano che diventa veramente nefasto. Perché giustamente, dice Sennett, da un punto di vista economico, anche per gli operatori del campo musicale, se fosse bello andare a sentire la musica, lavorerebbero molti di più. Se bastasse andare a sentire la musica, no? Ci sarebbero quei sani strumentisti che fanno le sessioni nelle sale di registrazione, che vivono e si vivacchiano, che avrebbero una loro dimensione, una loro dignità. Cioè, non bisognerebbe essere Paganini per potersi affermare. Invece oggi o sei Paganini o non esisti. E quindi le strategie per diventare Paganini sono qua le più variegate. Non so se avete fatto caso, ma quando c'è una reclame di un nuovo interprete, non ti dicono mai, beh, è un disco interessante, è sempre o l'erede di qualcuno che è appena alzato dalle tombe, oppure uno che è un capolavoro assoluto del quale non so come abbiamo fatto a fare a meno, anche se è il primo Scannapolli che si presenta fondamentalmente, no? E questo chiaramente genera costantemente delle attese che poi vanno disilluse, perché tu ne puoi comprare una, ne puoi comprare due, ne puoi comprare tre, sono tutti uguali, e ti interroghi, vabbè, ma allora è preciso di che parliamo. Non è strano sentire e sentire da più parti che la musica è in crisi. Di fatto lo è. La musica oggi come oggi è una ripetizione di modelli che sono non superati, di più, sono sfibrati, sempre la stessa roba, non si riesce più a distinguere un cantante dall'altro, perché sono tutti identici, no? Quindi siamo al manierismo più totale per quello che ha a che fare con la musica popolare, ma uno dei motivi, tra i tanti, perché chiaramente anche la produzione di massa non è che aiuta, anche le difficoltà dell'incisione sono complicate da questo punto di vista, no? Sennett mette in luce per esempio tutta una serie di conseguenze della nuova capacità di registrazione dell'opera musicale, che non è che sono immediate, però di fatto qual è il problema? Che nel momento in cui tu disponi di mezzi tecnologici che ti permettono di riprodurre alla perfezione una qualunque performance, anzi ti permettono di migliorarla, perché saprete perfettamente che tra quello che viene inciso e il prodotto finale c'è tutta una serie di tecnici specifici che miscelano il suono, lo migliorano, integrano, eccetera eccetera eccetera, per cui di fatto il prodotto che viene poi diffuso è effettivamente probabilmente quasi impossibile da replicare dal vivo. La qualità del prodotto musicale è talmente alta di suo per tutti gli interventi che possono venire messi in atto in sede di elaborazione del dato musicale, che poi quando si pone il problema del musicista che deve andarlo a rifare dal vivo, quello non sa più non sbattere la testa, perché dovrebbe essere all'altezza di quello che ha inciso, però riuscire a rifarlo identico dal vivo è complicato, perché appunto nell'incisione ci sono tutta una serie di passaggi intermedi, c'è il tecnico del suono, c'è il filtraggio, c'è quello che fa l'arrangiamento, tutta una serie di cose che dal vivo invece non si riescono a fare in contemporanea. Per cui per un altro verso possiamo renderci conto del perché la grandissima parte dei protagonisti della musica contemporanea punti sulla spettacolarizzazione, perché tanto la musica non ci riesce a farla meglio di quella che c'è nel disco. L'unica cosa che puoi fare è una serie di orpelli infiniti, una serie di colpi estetici che vanno dal fuoco d'artificio al mega schermo, al palco immenso, agli effetti luminosi, eccetera eccetera eccetera, perché il prodotto, che era quello che teoricamente invece avrebbe dovuto permetterti di fare chissà che stracelli, non riesce a farlo meglio di quello che ha inciso nella gran parte dei casi. Quindi ti pone uno standard che è difficilissimo da superare, capite? Mentre prima questo non accadeva perché c'era semplicemente l'esecuzione, no? Tu andavi a sentire il musicista, ogni volta era in qualche misura una novità, perché era un altro contesto, era un'altra situazione, era un unicum della performance. Con la registrazione e la possibilità di vedere i DVD dei concerti, eccetera, eccetera, il mestiere del performer diventa sempre più complicato. Diventa sempre più difficile riuscire a stare all'altezza di quello che stai promettendo. In qualche misura è la stessa dinamica che abbiamo visto per i medici, cambiando tutte le varie opportune cose, ma anche lì il medico non riesce più a essere all'altezza della sua, no, capacità di sanare, di risolvere e di curare. Ti promette che riesce a curare qualsiasi cosa, poi non ci riesce. In un certo senso anche il performer a questo punto non è più all'altezza di quello che tu ti aspetti da lui. Spesso e volentieri la performance al vivo è più scadente di quella che senti in registrazione. Allora chiaramente come la integri? La integri con tutta una serie di altri valori estetici, che sono la compresenza di migliaia di persone, il feeling particolare, tutto quello che ti pare, ma non ha nulla a che fare con la performance, capite? Al di là del fatto, come dicevamo, che anche la performance stessa spesso e volentieri viene valutata più per la sua, come dire, capacità di raggiungerti, che non per la sua evidente o meno qualità tecnica. Anche lì abbiamo una serie di suonatori e una serie di cantanti che vengono idolatrati, che da un punto di vista tecnico non valgono niente, per cui c'è evidentemente uno scarto piuttosto netto da questo punto di vista. Però, come vi dicevo, la questione sulla quale è interessante, o sarebbe interessante interrogarsi, è quest'altra, ovvero sia questa logica del gesto spettacolare, del gesto memorabile, quando io la declino in una chiave quotidiana, diventa un ulteriore macigno sulla strada della mia capacità di agire. Cioè, quella famosa tendenza che abbiamo più volte diagnosticato a pensarci inetti, quella tendenza che abbiamo a ritenere di non essere all'altezza di fare qualcosa, quel problema di autostima che è corrente, che la grandissima parte del mondo pare, di cui la grandissima parte del mondo sembra soffrire oggi, deriva anche da questo, ovvero sia dal fatto che, appunto, o riesci a fare un colpo da maestro, riesci a fare un qualcosa che spesso e volentieri non è alla portata di tutti, oppure di fatto tu non puoi affermare di essere un buon esecutore, o sei un eccellente esecutore o non sei. Si bruciano tutte le vie intermedie e si raggiunge quel famoso modello di successo di cui parlavamo un paio d'anni fa, se vi ricordate, no? Cioè, il modello di successo che è fatto da una serie di caratteristiche che sono di fatto non replicabili. O te capita una botta di culo e ti ci trovi dentro, oppure non è che lo puoi diventare. Come fai a diventarlo? Si fonda su un qualcosa che è estremamente aleatorio, si fonda su un qualcosa che è estremamente imprevedibile, che forse è connesso effettivamente a un talento personale in certi casi, ma più delle volte è dovuto alla fortuna. Un po' come abbiamo detto poco fa, lo status del 1800 da un punto di vista economico era molto più connesso alla fortuna di quanto non pensiamo, era molto più legato a fattori assolutamente aleatori e quindi chiaramente era fonte di insicurezza, insoddisfazione, paura, terrore, spesso e volentieri, via discorrendo. Quindi ci sono, trovo, una serie di agganci estremamente interessanti che possono essere fatti tra questo testo e quella che è la prassi normale della nostra vita. Come vi avevo già segnalato la volta scorsa, il problema del prepararsi ad uscire in pubblico, in qualche modo, se lo interpretiamo con i canoni più quotidiani, è un problema che abbiamo un po' tutti ancora oggi. Il problema degli eventi, del prepararsi per l'evento, il problema del sabato sera, il problema del presentarsi all'altro, le difficoltà relazionali, sono tutte cose che se le analizziamo con un po' più di freddezza, con un po' più di distanza, possiamo capire perfettamente per come ci vengono le scritte da sempre. Non sono qualcosa di del tutto incomprensibile. Il problema è che il modo in cui noi le consideriamo oggi ci impedisce di valutarne questa vicinanza da un punto di vista di contenuti con quello che viene detto in Sennett. Quello che viene detto in Sennett sembra talmente esotico da essere impensabile quando andate a leggere. Vi ripeto, le mise del Settecento sono qualcosa di inaudito, qualcosa che non riusciamo a, non, è difficile concepirlo anche se te lo descrivono. Io ho letto un romanzo storico ambientato appunto alla fine del Seicento recentemente, e c'era la descrizione dell'abito del nobile che andava avanti per 4 pagine, perché c'erano messo tipo 8 ore a vestirlo ed era abbastanza normale. Le grandi occasioni, le occasioni di pompa prevedevano un lavoro lunghissimo che per loro era abbastanza normale. Ma d'altronde mia moglie è andata dal parrucchiere l'altro giorno e c'è stata 3 ore, di che mi dovrei stupire per certi versi? No, ma non è che sono cose che non riusciamo a concepire, non saranno le 8, ma per me già 3 ore al parrucchiere sono una cosa assurda, vi renderete conto anche del perché. Ma pure prima non era qualcosa che avrei mai preso in considerazione, però c'è chi lo fa tranquillamente e non era manco particolare come cosa. Ma pensate alla sposa, quando vi sposerete, vi siete sposati, dipende un po' dalle vostre cose, l'apprestamento della sposa è una cerimonia estremamente complessa. Chiaramente anche lì, no? Ci sono tutta una serie di metafisiche che intervengono e che discorrendo, però è evidente che quella che vedrai quel giorno la vedrai solo quel giorno e basta, per cui da un certo punto di vista è effettivamente una maschera. E poi non è più così, nessuno perderà più 12 ore quante sono a prepararsi per essere lì al massimo del suo splendore possibile. Quindi anche quella in un certo senso è un'interpretazione impersonale, cioè non è lei. Se dovessi ragionare sulla sposa in termini della corrispondenza fra l'essenza della persona che conosco e quella che vedo, non lo potrei fare. Non so se questo è chiaro. Quello è il punto, ovvero sia la quota di impersonalità va intesa in questo senso, ovvero sia che noi in certi casi ci presentiamo in modo che non è replicabile, ci presentiamo in un modo che non ha a che fare con noi, ma funziona. E quello è il problema. Che sia un colloquio di lavoro, quanti si preparano per i colloqui di lavoro, quanti vanno travestiti ai colloqui di lavoro? È chiaro, lì lo fanno con un altro senso in linea di massima, ma non è che il senso strumentale mancasse completamente ai tempi del rapporto negli scambi di ruolo nel pubblico, no? Però noi andiamo cercando di mettere in luce le migliori gli aspetti migliori e cercando di cancellare quelli peggiori, mentendo spesso e volentieri. Allora come devo interpretarla io questa cosa? È impersonale oppure che? Perché se non è impersonale comincia a diventare veramente un problema. Con chi ho a che fare io? Con uno che mente sempre, costantemente. C'è un comico romano che non mi ricordo mai come si chiama, vabbè, ne verrà probabilmente in mente prima o poi, che comunque è un attento esegeta degli incontri e dei rapporti uomo-donna.
No? Brignano?
No, non è Brignano. No, neanche. Sì, esatto.
Dario qualcosa.
Mi sa, sì, dovrebbe essere Dario qualcosa, ma non mi riesco a ricordare mai il cognome. Ad ogni modo, insomma, dice fa degli scherzi e sta ammazzando le risate da un certo punto di vista. Cassini? Può essere, sì, dovrebbe essere Cassini. Allora, che cosa fa di bello Dario Cassini? L'altro giorno parlava, diceva, non mi dite che mentiamo a noi. Ma a me mi ha detto che mentivo io. Dopodiché mi ha sofforzato a casa e diceva, le calze d'ore genti, il reggiseno con sciampo, era truccato e c'era la parrucca. Allora, di che parliamo? Ecco, e questo è il problema, no? Come lo dobbiamo interpretare tutta questa serie di accessori che servono a correggere l'apparenza fisica, tutte le strategie anche definitive, no? Pensiamo per esempio alla chirurgia estetica, come la leggo? Come lo leggo uno che va lì e mi dice voglio la faccia di questo, che è un altro, però se la vuole attaccare sulla sua di faccia, lo sappiamo che abbiamo detto una serie di cose che hanno a che fare con l'immedesimazione nella star, il segno, il modello del successo, eccetera, però lo possiamo interpretare anche in un senso diverso, no? Lo possiamo interpretare in chiave di originalità, di riscontro effettivamente profondo ed essenziale con la persona che hai davanti. È una menzogna o no? Allora, se io non ragiono con la categoria dell'impersonale, moltissimi dei miei comportamenti non riesco a definirli se non in termini che non sono così accettabili, no? Dovrei o giudicarmi malissimo oppure dovrei cominciare ad accettare il fatto che spesso e volentieri fra me e quello che io appaio c'è una certa distanza. Questo è il punto, capite? Quella dimensione di distanza che abbiamo visto nel ruolo, coessenziale al ruolo, è qualcosa che non è facilissima da comprendere, perché di fatto nel momento in cui noi interpretiamo un ruolo, non è che noi non siamo più quelli che saremmo se non lo interpretassimo, siamo contemporaneamente ciò che siamo da un punto di vista essenziale, forse, e ciò che rappresenta il nostro ruolo. In qualche modo siamo un'entità traslucida, un'entità contraddittoriale nello stesso momento, perché noi siamo sia io che il docente che sto interpretando. Non è che questi due coincidono, ma non è neanche detto che il docente cancelli quello che io sono o viceversa. Cioè c'è un convivere di dimensioni che è piuttosto difficile da percepire effettivamente. Ma se io interpreto il ruolo effettivamente come distanza, come intercapedine, come spazio anche protettivo, perché tenete presente, ecco, guardate che non c'è mai segnale, ma quando c'è, allora dicevamo, se io interpreto il ruolo in questo senso mi si aprono una serie ulteriore di possibilità di ragionamento, una serie ulteriore di possibilità di comprensione della realtà che altrimenti non avrei, oltre ovviamente a porsi il famoso problema che abbiamo visto in chiave politica del fatto che tra la differenza fra ruolo e colui che interpreta il ruolo è anche una differenza che può essere, come dire, può essere interpretata in chiave negativa, ovvero sia che il ruolo non deve necessariamente coprire quelle che possono essere le manchevolezze di colui che lo riveste, perché non è detto che debba essere sempre in un senso la questione. A volte io posso aggiungere al ruolo qualcosa, ma a volte spesso e volentieri posso togliere al ruolo qualcosa. Allora io devo però rendermi conto che esiste il ruolo ed esiste colui che lo porta, sono due cose diverse, anche se quello che vedo avanti mi sembra uno solo. Non so se questo è chiaro. Cioè nel tuo essere, nel momento in cui interpreti un ruolo, tu sei contemporaneamente due cose, sia sei sia quello che vorrebbe essere il ruolo che quello che sei tu. E allora c'è un problema anche di rispetto spesso e volentieri istituzionale, come state testimoniando spesso e volentieri leggendo i giornali e discorrendo. Nel momento in cui io dimentico che tra il ruolo e colui che lo interpreta c'è distanza, e quindi il ruolo ha una sua, a volte, una sua dignità, una sua particolare serie di richieste, una serie di requisiti, eccetera, eccetera, possono generarsi degli equivoci estremamente dolorosi, soprattutto nell'ambito politico. E quindi, insomma, diciamo che ecco questo.
Quello che è successo con il caso Marrazzo.
Il caso Marrazzo è solo l'ultimo, quanti ne vogliamo, sì. Decisamente. Quindi ecco, insomma, vedete che la questione è abbastanza facile da individuare, insomma, sui quotidiani. Vabbè, comunque, se sono fatte le 5:10, per cui io direi che se non avete nulla da dire, vi auguro un buon fine settimana dell'Immacolata, un buono studio e ci vediamo allo scritto. Arrivederci ragazzi.
Arrivederci.